testa, coglione.
La voce dei ribelle presenta Noi nel mezzo. Chiave di lettura tipica dei fatti per chi vuole superare il guado. Conduce Valerio Lo Monaco.
Ma cosa sta facendo?
Sto votando.
Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore.
L'avverti quando vai a lavoro,
quando vai in chiesa, quando vai in...
Parola d'ordine.
Ambecilli!
No, dico, chi è che dobbiamo chiamare? Il popolo? No, scusami, non si è capito molto bene. Ma che se gli dà la parola d'ordine al primo che bussi?
Beh, lo so, quando congiurai il soffragnone.
È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nascondere la verità.
Dice, sei antiprogressista, sei qualunquista.
No,
sono realista.
Basta con l'aumento dei prezzi. Adesso gli aumenta il latte, la gente dice basta. Basta con l'aumento del gasolio, della benzina, delle tariffe telefoniche, dello zucchero. Basta, la gente è stufa, la gente vuole cambiare.
E quando uno è condannato non può più fare un deputato, è chiaro?
Lavoratori,
una prigione per la tua
mente. Signor colonnello, tenenti innocenti, accade una cosa incredibile. I tedeschi si sono alleati con gli americani.
Il destino è quel che è. Non c'è campo più per me.
Allora tutto è finito, signor colonnello. Ma non potreste avvertire i tedeschi che stanno continuando a sparare?
Massa di pecoroni imbigliacchiti, eh? Sempre pronti a inginocchiarsi, a chinare la testa davanti ai potenti.
Arrivederci, che ci hanno clonato a tutti, ci hanno.
Come i cellulari,
sì. Tu sei antiprogressista, sei qualunquista. No, sono realista.
Ma quanto è bello.
Prima le bombe cascavano tutte sul trastevere, adesso pioccono pure in Campidoglio.
È sempre meglio un amico morto che un amico vivo. Chi siete?
Devo l'anima da rimorsarci tua.
Sposi un becchino, sposi un contrabbandiere, sposi un borsaiolo, ma un giornalista non lo sposi mai, direttamente.
La finanza, lo Stato, lo Stato italiano.
Io, padre.
Mica sono comunista cosista, sono comunista cosista.
M'hai provocato e io ti ho io me ne mangio.
Dice, sei antiprogressista, sei qualunquista.
No!
Sono
tutti, tutti il Parlamento di Medellin. No! 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 No!
E allora buon pomeriggio a tutti, mi auguro che mi sentiate bene, se così non fosse avvertitemi subito via chat. Viva il governo Monti, ci scrivono subito, figuratevi noi quanto siamo d'accordo con questo, anzi ne parleremo subito. Comunque siamo rigorosamente in diretta, ecco perché vi chiedo di interagire. Questa è Noi nel mezzo, oggi è lunedì 5 dicembre 2011 e c'è accanto a me Federico Zamboni e Ferdinando Menconi che mi aiuteranno in questa diretta non facile, perché come abbiamo detto, intanto buonasera e benvenuti.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Allora, dicevo, alza un pochino Valerio, alzo tutto, ci mancherebbe altro. Adesso scusate un attimo, mi giro di qua e vi alzo. Ecco, adesso mi dovreste sentire ancora meglio. Allora, dicevo, loro sono qui accanto a me, però dobbiamo aprire rigorosamente la puntata con la notizia del giorno. C'è una notizia che non è venuta fuori dai quotidiani, devo dire la verità, ma noi dobbiamo darla con assoluta certezza. C'è una grandissima notizia ed è la seguente: gli italiani non sono scesi in piazza, sei d'accordo? Io non ho visto un solo italiano andare in giro a protestare.
E nemmeno con nessuna traccia di malcontento, cioè girando ovviamente, sono in pressione, quindi salendo e scendendo dagli autobus, guardandosi intorno, attraversando la strada, capitando in edicola a prendere i giornali, proprio calma piatta, per non dire elettroencefalogramma piatto.
Come ce lo spieghiamo questo? È tutto da vedere. Ferdinando, tu che ne dici?
La disperazione totale, non si rendono conto di quello che sta per succedergli. Beh, il silenzio degli agnelli, quando porti l'agnello al macello, mentre so, la mucca scalpia, si rende conto, l'abbacchietto sta zitto zitto, poi gli tagliano la gola.
È di questo che dobbiamo parlare oggi, come avrete capito. Io ho chiamato questa puntata come puntata ideologica. Beppe Grillo ha scritto un post giorni fa dove ha detto scendiamo ai materassi, andiamo ai materassi, insomma bisogna dirlo. Non so se avete fatto caso, ma lo stesso Grillo da qualche tempo inizia a parlare di alcuni temi dei quali si era invece del tutto dimenticato nel corso della sua lunga ascesa, o no? dei temi che guarda caso si riferiscono all'aspetto economico, si riferiscono anche al signoraggio. Attenzione, Grillo non ne parlava da tanto tempo. Comunque, figuratevi voi se Grillo scende ai materassi, quello che possiamo fare noi.
Sì, mi fai sottolineare subito una cosa che è proprio questa, vale dire il fatto che adesso ci sarà immancabilmente, già ci sono i primi segnali, ci saranno quelli che cercano poi di speculare invece sulla opposizione più o meno fittizia, più o meno di facciata, nei confronti del governo Monti e di queste misure. Prestate attenzione, oggi intanto mentre venivo qui in redazione ho visto un manifesto della destra di Storace, niente meno, che tuona, tuona tra virgolette.
La destra di Storace che a un certo punto è diventata anche la destra di Santanchè, non so se vi ricordate a suo tempo quando insomma, si doveva riposizionare la Santanchè, era andata con Storace o no?
Quel che si dice è un think tank, per dirla in inglese, e insomma c'è questo riposizionamento. Ecco, credo che una delle lezioni fondamentali, poi ci torneremo in maniera molto più approfondita magari, sì, è proprio il fatto che non bisogna lasciarsi intrappolare all'interno dell'ultimo episodio. Qui assolutamente bisogna fare tutto il possibile per spingere le persone a rendersi conto che ci sono delle precise ragioni per cui si è arrivati alla situazione attuale e che in ogni caso, quali che fossero le misure obbligate o meno, bisogna assolutamente assumersi la responsabilità di dirci in quale direzione intendono portarci. E invece, per l'appunto, per ora di questo non c'è traccia.
Ecco perché abbiamo deciso di chiamare questa puntata come puntata ideologica, cioè scenderemo davvero non a patti, ma invece scenderemo dal punto di vista pratico, perché c'è bisogno di mettere a fuoco alcuni punti cardine. Tutti stanno discutendo sulle varie misure, alcune di queste ovviamente le vedremo, naturalmente le commenteremo nel corso della puntata, ma non dobbiamo perdere di vista il punto principale, cioè noi stiamo subendo queste misure perché? Questa è la prima domanda alla quale cercheremo di rispondere. Perché
secondo me è un complotto dei fabbricanti di vaselina, la trilateral della vaselina che si sta spingendo alla vaselina come bene rifugio.
Comunque questo è quanto, e questo... Scusate, e questo è ciò di cui dobbiamo parlare oggi. Noi stiamo subendo tutte queste riforme perché i mercati di fatto ci stanno tenendo sotto attacco proprio al fine di farci varare queste riforme. Naturalmente il colpo di Stato, così lo abbiamo chiamato giorni fa, settimane fa, anche con Ferdinando, che abbiamo avuto nel nostro paese, ovvero un momento di sospensione assoluta dal punto di vista democratico, è poi arrivato all'assunzione di Monti, che malgrado quello che egli stesso ha detto di fronte...
Ma ha detto giusta assunzione, perché lui rinuncia alle prebende, ma come primo ministro per intanto è stato assunto come senatore a vita, che gli frega a lui della pensione, tanto lo stipendio ce l'ha fino alla morte.
Infatti, allora io non so se è il caso di commentare alcune norme, tutte sicuramente no, però qualcuna dovremmo farla, però Federico tu dovresti aiutarmi intanto a mettere a fuoco il tutto. Secondo me il fatto che gli italiani non siano scesi in piazza è già indicativo di una ipnosi collettiva che stiamo tuttora subendo.
È indicativo del fatto che continuano ad illudersi che tutto questo sia un qualcosa di transitorio, quindi che ci sia una stretta che durerà. Probabilmente quando sentono parlare del 2013 lo vedono non soltanto come un'annualità presa a riferimento per raggiungere obiettivi tipo il pareggio di bilancio, ma lo vedono proprio come il punto di arrivo e quindi diciamo il punto in cui poi, una volta arrivati a questa data fatidica, ci sarà poi un ritorno a quella che era la situazione ex ante rispetto agli esiti più forti, più marcati di questa crisi che si è aggravata negli ultimissimi mesi. Questo è un punto fondamentale. Ecco, io l'invito che veramente mi sento di rivolgere a tutte le persone che ci seguono è questo, cioè attaccare le persone che purtroppo non riescono ancora ad avere consapevolezza di questi elementi proprio di stupidità, di ipnosi, come diceva Valerio. Ecco, attaccarle su questi punti, cioè porre delle domande, ecco, non limitarsi a disprezzarli o a considerarli appunto talmente stupidi, talmente obnubilati da essere ormai completamente senza speranza. Ce lo confessiamo con molta franchezza, è una tentazione che proviamo tutti, perché se nemmeno di fronte a quello che sta accadendo, che è talmente chiaro, se appena si fosse mantenuto ottenuta una briciola di consapevolezza e di lucidità, sarebbe chiarissimo. Chiaro, di fronte a questo livello di instupidimento, la tentazione è quella di mandarli schiettamente al diavolo o di ignorarli del tutto. Invece no, io credo che sia importantissimo punzecchiare le persone, cioè costringerle a venire allo scoperto e a dire che cosa credono. Cioè hanno capito che sono entrate, siamo entrati purtroppo nostro malgrado, in maniera definitiva in una realtà che è peggiorativa, ma oltre a essere peggiorativa porta ormai a compimento determinate premesse.
Allora, tu hai usato il termine attaccare, io lo ribadisco, attaccare, cioè è veramente il caso di scuotere chi veramente ancora non riesce a capire questo. Ancora prima di entrare, e vi ringrazio che state interagendo, almeno chi lo fa in maniera pertinente con la puntata che stiamo facendo, per quanto riguarda gli altri ovviamente li lasciamo al proprio delirio, però dicevo, prima di interagire con le domande che già ci state facendo e con le segnalazioni che ci state facendo, io vorrei ribadire questo concetto, Federico, vorrei ribadirlo in maniera ancora più netta, cioè deve passare chiaro, in maniera evidente, almeno a noi, che queste non sono norme transitorie, ma che la situazione è peggiorata, è destinata a rimanere in questo modo, se non a peggiorare ulteriormente. Facciamo un esempio, quello sulle pensioni, per esempio, Federico.
Sì, il discorso delle pensioni è molto chiaro, tendenzialmente, queste sono cose che noi già abbiamo avuto modo di dire in precedenza, appunto perché sono del tutto chiare, cioè c'erano dei segnali talmente netti e non è una cosa che comincia negli ultimi mesi. E quindi non è assolutamente vero che questa è una manovra di emergenza a fronte di una situazione di emergenza. Questa è una manovra che è allo stesso tempo il punto di arrivo di una certa fase, il punto di partenza di una fase successiva. E simmetricamente quindi noi oggi ci troviamo a dover prendere atto che l'idea della pensione, così come in generale l'idea di un certo modello di welfare, è una idea vecchia che è stata utilizzata in chiave propagandistica in precedenza e che fondamentalmente oggi si sta smantellando, non la si sta ridimensionando, la si sta smantellando, e quindi l'esito sarà un venir meno progressivo ma definitivo di tutto questo. Le persone dovranno lavorare a oltranza, tendenzialmente dovranno lavorare sempre che poi ammesso che il lavoro lo trovino. Questo è uno dei grandi punti interrogativi.
Ammesso che il lavoro lo trovino e che riescano a farsi pagare i contributi per il lavoro, visto che siamo passati da un regime contributivo, a questo punto diventa essenziale che i contributi siano congrui. O meglio, diventerebbe essenziale che i contributi fossero congrui per arrivare un giorno all'età pensionabile. Uno dei grandi falsi storici che viene addotto a questa manovra dal punto di vista proprio culturale e dottrinario, se vogliamo, è il fatto che si tenta da più parti di far passare il concetto che si è allungata la vita. I nostri lettori lo sanno benissimo, non si è allungata la vita, si è allungata la vecchiaia, che è cosa differente. Lo sanno benissimo perché Massimo Fini lo ha scritto da tanto tempo e perché, insomma, basterebbe rifletterci un po'. È cosa differente dire che si è allungata la vecchiaia piuttosto che dire si è allungata la vita. Allora, tecnicamente che succede? Che un uomo che va in pensione a 66 anni, oggi a 66 anni potendoci andare, ma come vedremo le cose sono destinate a peggiorare, di fatto è un uomo che avrà speso tutta la propria vita al lavoro e possibilmente, questa è una supposizione che potete anche prendere come mia personale, ma credo che sia piuttosto condivisa, di fatto si spera che egli, il lavoratore, schiatti sulla scrivania in modo da aver versato per tutta la vita e poi arrivare a non percepire assolutamente nulla. Questa è una cosa fondamentale, perché già capire questo dovrebbe in teoria riempire le piazze, che invece sono rigorosamente vuote.
C'è un aspetto che ci tengo moltissimo a sottolineare, che è questo. Oggi per poter avere un lavoro, e quando dico oggi non voglio dire oggi nel senso stretto del termine, ma da oggi in avanti, e anche questo è un fenomeno che si va acutizzando già da qualche anno, per avere un lavoro bisognerà assolutamente legarsi a quei gruppi di potere che sono in grado di concederti il lavoro stesso. Questa è una chiave di lettura che normalmente sfugge. Nel momento in cui il lavoro è gestito in maniera comunque analoga a quella di un oligopolio, nel senso che i soggetti possono anche essere una molteplicità, ma poi alla fine rispondono tutti alla medesima logica, per poter ottenere un lavoro su un arco di tempo così lungo, patti con i potentati economici che per l'appunto detengono i mezzi di produzione e che quindi possono decidere se concederti o no quel posto di lavoro, che in realtà significa concederti o no i mezzi di sopravvivenza materiale. Questo è un aspetto che di solito sfugge e che invece deve essere assolutamente tenuto presente. Questo prolungare il lavoro fino ad un'età così avanzata non è soltanto un qualcosa di negativo, nel senso che ti si manda poi in pensione a ridosso della fine della tua vita, ma proprio serve anche a far sì che tu sia costretto a rimanere sempre irregimentato all'interno di quello che è il sistema di potere, ovviamente economico.
Naturalmente non si parla più di ciò che era stato ventilato da dare in pasto alle masse che avevano, non so, trovato un sorriso in quello che, perlomeno una speranza in quello che era stato detto nel corso degli ultimi giorni. Completamente sparito tutto il discorso su questo reddito minimo. Noi abbiamo pubblicato tempo fa, chi seguiva la nostra edizione cartacea, anche quella online delle mensile lo sa, una disamina di Alain de Benoist molto interessante su un reddito minimo garantito, un reddito di cittadinanza che avrebbe potuto, tra le altre cose, tra gli altri benefici, portare una capacità nei confronti dei lavoratori che, qualora avessero avuto veramente un reddito di questo tipo, avrebbero potuto contrattare in maniera differente il proprio posto di lavoro, cioè non sarebbero più stati sotto botta, come si dice dalle nostre parti, da un datore di lavoro che dice: se vuoi sopravvivere questo è quanto. Avendo un reddito minimo sarebbe stato un pochino diverso, perché si sarebbe avuto il necessario per vivere e quindi si sarebbe potuto scegliere il posto di lavoro senza dover sottostare a quelle che potevano essere le angherie alle quali siamo invece abituati.
Anticipo un'altra cosa, poi magari ci torniamo più avanti, ma invito tutti a prestare la massima attenzione alla guerra delle parole. Questo è un tema che noi abbiamo molto caro e che veramente trova in quello che sta accadendo adesso una delle sue manifestazioni più forti. Pensate anche a questa cosa del decreto Salva Italia. E il decreto salva italiani quando lo facciamo?
Ma questo è salva banche.
Sì, figurati, certo.
Difatti questo, adesso noi abbiamo, credo, impostato in maniera corretta il tutto. Cioè,
però sulle pensioni qualcosina c'è da dire. Attenzione, col contributivo non è come presenti il retributivo, e attenzione, noi in parte stiamo pagando le baby pensioni, ancora pagando le baby pensioni degli anni 80. Dei comportamenti scorretti. Retributivo, cosa avveniva? Che gli ultimi due anni ti aumentavo il salario così andavi in pensione con più soldi, e anche questo era un comportamento scorretto, ma che faceva comodo a tutti. Se è stata caricata l'INPS di oneri impropri, l'INPS deve essere solo pensioni, quindi col contributivo tu prenderai i soldi che hai versato, punto. Quindi non dovrai, potresti mettere la pensione quando vuoi, metterla come fosse una pensione privata, mi scade a quel punto, la rendita è quella, ma contento di meno. Quindi mentre si passa tutti al contributivo, che volete da me? Già mi avete rubato il TFR, che sono soldi miei.
Di questo dobbiamo parlare, infatti, giusto?
E il trucco adesso come funzionava la pensione? Dice, sono quelli che lavorano oggi che pagano per quelli che smettono di lavorare. E ti dicono, può funzionare solo in fase di espansione demografica. La gente sta invecchiando, quindi non ci sono abbastanza giovani per pagare i vecchi. No, i giovani ce ne sarebbero più che abbastanza, basta farli lavorare. Cioè il sistema retributivo funzionerebbe. Vedrai che col contributivo, secondo me, l'occupazione o la sottoccupazione giovanile regolare riaumenta, perché ormai è finita la presa per il culo di non ci sono i giovani, quando non ci sono i giovani occupati. E siccome sul contributivo, che sono soldi tuoi, però troveranno il modo di rubarteli, allora meglio che li rubiamo questi soldi, quindi mi converrà averlo qualcuno a cui rubare i soldi. E quindi questo apparentemente farà funzionare le cose, come il gioco dello spread.
Tu hai nominato il TFR, allora non c'è stato un solo quotidiano che nel corso delle settimane passate o dei mesi passati abbia sottolineato una cosa, anche da questo punto di vista, in grado, a mio avviso, di poter scatenare, se non altro, qualche dissapore. È evidente a tutti, o dovrebbe esserlo, che quanti tra quelli che sono stati indotti a dare il proprio TFR e investirlo in questi fondi pensione, è evidente che non lo vedranno indietro. Questa è una cosa che non si dice, ma quel TFR è bruciato per sempre, per il motivo molto semplice che i mercati stanno andando nella direzione nella quale stiamo andando. Siccome sono legati in parte, indicizzati all'andamento dei mercati, chi ha lasciato il denaro nelle mani di questi gestori, tra i quali ad esempio Mediolanum, non so se qualcuno di voi si ricorda che uno dei gestori maggiori di questa ennesima truffa fu proprio Mediolanum, che era guarda caso legata al nostro presidente del consiglio. Ebbene, quella è stata una truffa totale, vorrei che fosse chiaro. Qualora così non fosse,
siccome le banche le avevano tutti, quindi il presidente, certo, del consiglio, ma anche gli altri.
Vorrei che fosse chiaro, qualora così non fosse, che dopo lo scippo dello scippo del TFR, quello che stiamo vivendo in questi giorni è di fatto lo scippo anche delle pensioni. Quindi adeguatamente descritta la situazione dal punto di vista delle pensioni, e soprattutto spero che sia passato il concetto che questa non è una situazione transitoria, possiamo passare, se siete d'accordo anche voi qui con me in studio, a rispondere a una delle prime cose che ci sono state segnalate.
Farmi notare una cosa?
No, allora no, un momento,
sullo sciopero, dice, faranno CISL e UIL 2 ore di sciopero.
Ah, che bravo.
E questo si riallaccia a quanto si diceva prima, toglieranno i diritti ai lavoratori, i lavoratori non ne avranno più, eccetera, eccetera. Non è che questi diritti sono piovuti dal cielo. A fine 800, inizio 900, questi diritti non c'erano. Come si sono presi? Con una signora lotta sindacale, scendendo in piazza, una lotta dura, come era lotta dura senza paura. Quando si fa uno sciopero deve essere, si sa quando comincia, non si sa quando finisce. Non si possono accettare le precettazioni o sotto Natale, no, perché se no non si può andare in vacanza, borghesizzazione della classe lavoratrice, nel modo peggiore ti borghesizzo come esigenze, ma non ti borghesizzo come retribuzione. Quindi c'è da ricominciare a lottare come prima, quando lo sciopero era vietato, con gli annessi e connessi, se no è giusto che te le tolgano le cose, non sai più lottare, è giusto che paghi.
Allora, vorrei tornare su un'altra delle cose che hai detto qui, cioè questo molti hanno titolato come manovra salva Italia. E la benedizione a questa sorta di titoli che avevano fatto tanti media arriva per esempio da ciò che hanno strombazzato stamattina, ovvero hanno detto le borse volano e il nostro spread diminuisce. Attenzione, prima riflessione in merito. È vero, il nostro spread sta diminuendo, ergo noi venderemo probabilmente dei titoli di Stato a un interesse inferiore, pertanto pagheremo meno interessi sui titoli di Stato venduti. In realtà non è che siamo più ricchi in questo senso, perché ciò che noi non pagheremo come interessi a livello di titoli di Stato lo pagheremo privatamente attraverso tutte le norme che ci sono piovute addosso in questo momento. Quindi altro sperchietto delle allodole da questi media embedded che non riescono di fatto a spiegare la situazione per quella che è. È vero che lo Stato salva tecnicamente di qualche punto percentuale i propri conti in questo momento, ma dal punto di vista della ricchezza dei cittadini che sono lo Stato non cambia nulla, anzi la situazione è sempre drammatica com'è, semplicemente perché ciò che non diamo ai mercati ce lo levano direttamente attraverso per esempio il fatto che non avremo più le pensioni.
Però non so se hai notato l'abilità della propaganda, perché praticamente adesso noi siamo al limite premontiani, siamo su quelli di Berlusconi più o meno, quelli che hanno fatto cadere il governo ed è una grande conquista. Cosa è successo? Sono andati su di brutto, è arrivato Monti, uno dice arriva Monti, vanno giù, lo spread cala, gli interessi eccetera, invece no, è rimasto lì. T'hanno dovuto far convincere, non basta Monti, ci vuole la manovra lacrime, sudore e sangue, che come è arrivata non l'hanno nemmeno analizzata, i mercati hanno reagito positivamente, senza nemmeno sapere cosa fosse, se funzionerà, perché c'è roba, quella secondo me sul il prelievo sugli scudati, che il primo che fa ricorso lo vince, insomma.
Beh, primo, poi voglio vedere chi. Però, è che d'ora in avanti.
Ho giocato la cosa, arriva la manovra, e tutto diventa bellissimo, il bellissimo di quando eravamo nella merda, vero?
Sì, c'è una domanda che viene rivolta direttamente a me. Mi chiedono se sono d'accordo con chi ritiene che il taglio alla spesa non diminuirà il debito pubblico. Allora, noi dobbiamo essere molto chiari su una cosa. L'abbiamo scritta qualche volta, però poi naturalmente gli articoli di giornata sono per definizione articoli appunto di giornata. Quindi chi li legge là per là ha modo di incontrarsi con una particolare sottolineatura, gli altri no, e anche chi l'ha letto poi magari tende a dimenticarselo. Allora, sia ben chiara una cosa: attualmente il bilancio dello Stato è inattivo per quanto riguarda l'avanzo primario, quindi che cosa significa? Significa che se noi considerassimo il singolo esercizio contabile, quindi singolo anno di esercizio, il totale delle entrate correnti è superiore al totale delle spese. Che cos'è che sbilancia invece la situazione e appunto ci porta ad essere in una situazione talmente critica da essere a rischio di default o essere ritenuti a rischio di default? È appunto il gravame del debito. Ora, come abbiamo visto proprio negli ultimi tempi, per migliorare quello che è il risultato di gestione ci vogliono grandissimi sforzi. Invece, per aggravare la situazione per quanto riguarda gli interessi sul debito pubblico, basta un non nulla. Nel senso che, questa è una cosa che mi pare sottolineasse Ferdinando nella scorsa trasmissione, molto giustamente, cioè oggi ci sembra un miracolo passare da 500 punti di spread a 400. A giugno 400 punti erano considerati giustamente una soglia enorme, una soglia altissima e terrorizzante. Quindi anche questa è una cosa che mi veniva in mente prima di entrare in trasmissione. Una volta, come segnano i film e i telefilm polizieschi, in particolare quelli americani, c'era questo schema del poliziotto buono e del poliziotto cattivo, ma almeno erano due. Cioè oggi siamo in una situazione paradossale in cui...
I tagli, sobrietà, un poliziotto,
quindi un poliziotto solo che si sdoppia, ha ragione Ferdinando. E quindi abbiamo questa situazione pazzesca per cui in realtà il poliziotto è uno, interpreta la parte del poliziotto cattivo minacciando catastrofi e dopodiché si trasforma nel poliziotto tra virgolette buono semplicemente perché passa dalle catastrofi dalle quali non, rispetto alle quali non si sopravvive alle catastrofi che invece ti lasciano sia pure in agonia.
Pulp Fiction, no? Una cura medievale.
Ecco, quindi io credo che questa sia la situazione. Noi dobbiamo capire che all'interno di questo modello non c'è alcuna, e sottolineo alcuna, possibilità di, non di sopravvivenza nell'accezione più modesta del termine, anche più misera del termine, ma alcuna possibilità di vita. Lo scopo di una società, lo scopo di un'esistenza umana non è quello di sopravvivere a stento alle necessità materiali. Lo scopo di un'esistenza è quello di neutralizzare le necessità materiali affinché ci si possa esprimere, sviluppare, realizzare addirittura sul piano invece personale.
Qui a fronte di sacrifici enormi invece si parla di non riuscire neanche a sopravvivere, quindi siamo veramente al di sotto di un limite minimo. In merito al debito pubblico c'è un'ulteriore riflessione che si può fare a margine, che è la seguente: ma se noi non siamo stati in grado di tenere a bada il nostro debito pubblico malgrado una pressione fiscale nel nostro paese che arriva al 60% più vari annessi e connessi, perché il 60% è calcolato per difetto, considerando che per esempio ogni volta in cui si acquista qualcosa si paga un ulteriore 21% di IVA, pardon, 23% di IVA da oggi in poi. Ebbene, se non siamo riusciti a tenere a bada il nostro debito pubblico con una pressione fiscale così alta, è evidente che non saranno sicuramente questi tagli, che peraltro andranno a deprimere ancora di più i consumi, adesso ne parliamo, a poter risolvere la situazione. Bene, riprendiamo fiato e voltiamo pagina parzialmente, perché in ogni caso l'argomento è questo. Allora, detto che ovviamente questa è una situazione non transitoria ma invece perenne e probabilmente in via di peggioramento, c'è un altro concetto che dobbiamo mettere a fuoco e che è stato, guarda caso, ancora una volta messo in una luce assolutamente fuorviante da tutti i commentatori embedded che abbiamo visto alternarsi nei vari talk show e sui vari quotidiani, ed è il concetto di equità. È una manovra equa questa?
Di Equitalia, il concetto di Equitalia.
Il concetto di Equitalia. Allora, innanzitutto dal punto di vista principale, no, non è una manovra equa, perché è una manovra fatta innanzitutto per soddisfare i mercati e gli speculatori. Già questo basterebbe ovviamente per chiudere la partita, però entrando proprio nel merito delle norme che invece sono state fatte, c'è più di qualcosa da dire.
Sì, la prima cosa che voglio sottolineare è questa, ed è una mistificazione abbastanza sottile e importante. Normalmente nella percezione corrente, o quantomeno nella percezione corretta, corrente e corretta spesso purtroppo non si trovano a coincidere, che cosa accade? Che nella percezione appunto corretta è ovvio che quando si parla di equità si pensa ad avere da un lato la generalità della popolazione, che è quella più povera, quella che ha più difficoltà a far quadrare i conti di casa, e dall'altra parte, quindi la controparte di questa grande maggioranza, è quella minoranza di italiani, quella famosa che normalmente si indica nel 10% che possiede il 45% della ricchezza. Poi in realtà quando questa percentuale si riduce ancora ulteriormente, in realtà si scopre che molto meno del 10% controlla una parte rilevantissima della ricchezza nazionale. Questa sarebbe la distinzione rispetto alla quale valutare se la manovra fosse o non fosse equa. Invece, che operazione è stata fatta? Ed è un'operazione, secondo me, molto sottile. Si sono prese a riferimento le pensioni e si sono contrapposti i trattamenti di quelle che erano le generazioni precedenti e si sono considerate la parte privilegiata. Quindi la parte privilegiata di questo rapporto non è più quella minoranza di persone molto ricche, di famiglie che detengono appunto una gran parte del patrimonio nazionale, della ricchezza nazionale, ma si è formulato un nuovo parallelo. E quindi da un lato i lavoratori dipendenti che utilizzavano il vecchio sistema, il sistema retributivo, e si è contrapposta questa fascia delle vecchie generazioni alle nuove generazioni che invece erano schiacciate sotto il sistema invece contributivo. In questa maniera qui è chiaro che si è tolto dalla scena quella che era la vera controparte per valutare l'equità. Da questo punto di vista, quindi, la manovra è chiaro che è apparentemente equa all'interno del sistema pensionistico, ma anche qui è un'equità tutta al peggio. Cioè questo è un passaggio fondamentale, perché se viceversa noi recuperassimo i veri termini del confronto e quindi la minoranza di ricchi o di super ricchi rispetto alla generalità di poveri o comunque di persone non altrettanto agiate, allora vedremmo che praticamente non è successo assolutamente nulla.
Allora, un punto fondamentale da capire in merito a questa manovra, che naturalmente dobbiamo definire iniqua proprio per questo, è vedere su chi va a premere, anche al di là dell'aspetto prettamente relativo alle pensioni, ma proprio della tassazione. È evidente che in un momento in cui la fascia media del nostro paese sta scivolando verso la povertà, così come in tutti i paesi d'Europa, e in cui la fascia che è povera sta ulteriormente scendendo in ulteriori valori di povertà, è evidente che l'unica manovra equa sarebbe stata quella che fosse andata a colpire chi non è in questa situazione qui, cioè chi ha talmente tanto che pur pagando delle tasse sostanziose non avrebbe subito delle ulteriori difficoltà. Invece tutta una serie di norme, adesso le vedremo perché in questo caso è il caso di andarle a vedere una a una, si è deciso di applicare alcune norme che vanno a premere su tutte le fasce sociali. Già per questo il fatto che si siano prese tutte le fasce sociali dal punto di vista della tassazione si deve definire iniqua questa manovra. La più semplice è evidente è quella sull'IVA, l'aumento dell'IVA dal 21 al 23%, questa è una cosa che tocca tutte le fasce sociali, apparentemente equa perché appunto tocca tutte le fasce sociali, ma è evidente che è fortemente iniqua, perché un conto è pagare un 2% in più per dei prodotti in chi ha molto denaro, un conto è pagare per 2% in più per alcuni prodotti in chi ha meno denaro.
Il vecchio concetto di progressività e non proporzionalità della tassazione, anche sulle pensioni, visto venire in chat pensioni sopra i 2.000 euro, invece toccare quelle solo sui 500. Attenzione, vengono dati dei limiti, 2000 euro è una bella pensione, però non è che stiamo parlando di mega pensione, al termine di una vita di lavoro, una pensione da 2000-3000 euro, beh, bilancio, 4000 se hai svolto dei ruoli anche importanti, hai lavorato, diciamo bene, supponiamolo una persona onesta questo, un dirigente industriale di medio-alto, di medio livello, non parliamo nemmeno di alto. Cos'è questo? Bisogna abituarsi a andare un po' a colpire un po' più in alto, perché un gioco di questo genere mi fa mettere contro, per usare termini marxiani, la borghesia e il proletariato, quando invece dovrebbero marciare insieme, individuare a questo punto il vero ricco. Se mi dice non hanno ritoccato le aliquote al 43%, signori, vanno ritoccate, ma non quelle basse, perché certi stipendi sono dei signori stipendi, uno se lo può anche meritare un signor stipendio. E fa una vita da classe media, che in fondo è la spina dorsale di un paese, che va rinforzata, bisogna permettere l'accesso a diventare classe media, e la classe media deve essere solida. Sono quelli che non che praticamente gli rubano i super stipendi, perché sono un certo livello e rubarli, ed è lì che bisogna andare a colpire.
Allora, facciamo un esempio pratico. Naturalmente l'IVA ci sarà al 23% da settembre 2012, è praticamente dopodomani, signori, è inutile che stiamo a spaccare il capello in quattro, è una norma che entrerà in vigore nel 2012, a meno che non vi saranno ulteriori norme approvate di qui ad allora, il che è molto probabile. Allora l'IVA, si dice, le pensioni da 500 euro non sono state toccate, cazzata colossale, già per questo fatto, ovvero per l'aumento dell'IVA al 23%, questo significa, Federico aiutami, correggimi se io sbaglio, che sono state toccate le pensioni, anche le pensioni più basse, anche le minime da 500 euro.
È una cosa alla palissiana, appunto, mi piace pensare che nessuno possa avere dei dubbi su questa cosa. Viceversa, l'operazione avrebbe dovuto essere concepita in questi termini eventualmente. Ampliare il più possibile l'area invece dell'IVA agevolata. Quindi, cioè, io credo che qui il punto fondamentale è una cosa su cui io torno, credo un po' tutti noi torniamo continuamente, è quella di capire in che tipo di società si pensa di far vivere la popolazione. Adesso noi parliamo naturalmente di popolazione italiana, perché siamo italiani, ma è un discorso di carattere generale. Quello che andrebbe assolutamente chiarito è che tipo di società si va a costruire, a consolidare, una volta usciti dall'emergenza. Cioè io vorrei che tutti questi personaggi da Monti in giù ci venissero a dire che, poniamo, adesso siamo nel 2011, diciamo nel 2020? Ecco, diciamo di qui a 10 anni. Di qui a 10 anni loro si immaginano una società in cui gli stipendi sono di questo ammontare, il costo della vita è di questo ammontare, parlo dei generi di prima necessità, le case hanno questo costo per quanto riguarda le locazioni e per quanto riguarda l'acquisto, il costo del denaro, eccetera, eccetera, eccetera. Le pensioni ammontano a un tot, dopodiché naturalmente devono impegnarsi a spiegare come pensano che si possa sopravvivere appunto con il 40% dell'ultimo stipendio. Ecco, noi, e quando dico noi intendo naturalmente non noi che siamo qui in studio o le persone che ci seguono e che si suppone che siano già avvertite, ma noi italiani è su questo che dovremmo ragionare e prendere posizione in termini politici. Noi vorremmo capire che tipo di vita ci viene proposta / imposta.
Allora, un'altra delle cose sulle quali vale la pena riflettere, torneremo adesso a questo punto qui, ma vorrei, Federico, se sei d'accordo, rimanere ancora un pelino sulle manovre varate per quanto riguarda il fisco, e poi vediamo di capire invece dal punto di vista generale ciò che significa il mondo che ci hanno costruito attorno, nel quale pensano che andremo a vivere di qui in avanti. Non è stato toccato l'IRPEF. Ora, l'IRPEF sarebbe stata, per le rendite più alte, una classica tassa che in questo momento sarebbe veramente potuta sembrare equa, cioè francamente chi guadagna di più deve pagare di più, questo è fuori discussione, in un momento di ristrettezze deve pagare ancora di più, è evidente. Lo specchietto delle allodole per quanto riguarda le tasse lusso sulle automobili, sulle barche e sugli aerei è effettivamente uno specchietto per le allodole. Io vorrei vedere quanti aerei privati, quante barche, quante automobili sono realmente private, cioè del singolo cittadino che ha intestato a sé questi beni. È evidente che beni di questo tipo sono intestati a società. veramente sarebbe un pazzo il privato cittadino che andasse a prendersi un aereo privato o un'automobile privata da super lusso,
sì, una e lo yacht battente bandiera italiana e soprattutto
esatto.
Questo,
allora voi capite che questa cioè, è una cosa ridicola e sembra anche ridicolo doverlo dire.
Ma è quello
dire.
Che hanno già fatto quando vennero truccati i conti per entrare nell'euro, che non vennero beccate nessun super yacht, nessun super ricco fottoccato, che c'è una moto sopra 350 di cilindrata, c'è un bene di lusso.
Ecco.
Gli unici a pagarla. Posso capire che può essere uno sfizio una motocicletta, poi sei solo quella, no. Però magari puoi fare lo scooter invece della bella moto, ma non è, non lo puoi considerare un lusso. Invece...
Sì, quindi diciamo la parola d'ordine oggi veramente da porre è questa: redistribuzione della ricchezza, ma non come evento una tantum, ma come standard di funzionamento. Quello che tutti noi dovremmo capire, se già non lo abbiamo capito, è che non esiste una ragione al mondo perché una maggioranza, anzi una stragrande maggioranza, debba poi avallare il dominio, lo strapotere di una ristretta minoranza. È chiaro che qui c'è un meccanismo di manipolazione profonda che trova una delle sue massime espressioni, un archetipo si potrebbe dire, nell'American Dream. Tra l'altro segnalo a tutti, se già non l'avete letto, andatevi a leggere l'editoriale di oggi di Davide Stasi. Perché è un editoriale importante? Un editoriale importante perché fa in maniera molto puntuale quello che peraltro bisognerebbe fare sempre, tenere d'occhio in parallelo la situazione europea, in particolare quella italiana, e la situazione degli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti sono l'esemplificazione in lungo e in largo di quello che accade all'interno di un sistema in cui non c'è redistribuzione della ricchezza.
Allora Fede, torniamo un attimo al fisco prima di girare pagina, però volevo commentarle una a una. Abbiamo commentato ovviamente il fatto che non è stato aumentato l'IRPEF, il fatto che la tassa del lusso appunto è una sciocchezza, perché è evidente questo. Ci sono delle addizionali per le regioni, dove finiranno queste addizionali IRPEF per le regioni? Nelle buste paga di chi risiede in quelle regioni, è evidente, non so quanti di voi vedono nella propria busta paga che pagano un'addizionale IRPEF a livello regionale, quella aumenterà. Le accise sulla benzina, anche in questo caso, in un momento in cui si tagliano, guarda caso, c'è un taglio al trasporto pubblico, che significa? Allora, si taglia il trasporto pubblico da una parte, quindi le persone se ne possono servire ancora di meno, però allo stesso tempo sono costrette a utilizzare l'automobile, sulla quale si trovano maggiori tasse sulla benzina. Cioè capite che è una cosa diabolica.
Sì, sì, no, ma non c'è dubbio che in questo ci sia una strategia. Stavo seguendo le richieste.
Sì, no, come no.
E quindi proprio perché devo dire che è interessante, è essenziale poi. Fatemi dare una risposta un po' onnicomprensiva. Sono molto però stringato, proprio per non perdere il filo rispetto a queste cose che giustamente sta passando in...
No, scusa, ma sono costretto a mantenerlo un filo perché...
No, ma è doveroso farlo. Però torniamo sempre lì. Allora, il problema della redistribuzione la ricchezza non passa esclusivamente attraverso il punto o due di IRPEF, è un problema proprio di scelte di carattere generale, quindi diciamo di acquisizione delle risorse, cioè il gettito fiscale è chiaro deve essere costruito in maniera tale che si liberano risorse per garantire quanto più possibile la spesa sociale nell'interesse di quanti più cittadini possibili, anzi in realtà nei confronti della generalità. Questo è il punto, cioè io credo che uno dei grandi rischi che si corrono oggi è quello comunque di chiedersi quale sia la soluzione all'interno però di certe condizioni date. Allora è ovvio che nessuno di noi si aspetta che portando, adesso la butto lì, cioè non è che se noi domani mattina ci svegliamo e piazziamo un'aliquota al 60%, ecco, mettiamo l'IRPEF al 60% per i redditi sopra, che ne so, 200.000 euro. Cioè, che poi tra l'altro questa è un'arma che viene capziosamente utilizzata da questi tecnocrati e dintorni proprio come obiezione, nel senso che si mettono lì, carta e penna alla mano, moltiplicano e ti dicono che in realtà l'aumento di gettito non sarebbe tale da poter ottenere lo stesso risultato. È chiaro che se
mentre con l'IVA non è la stessa cosa, quando invece il meccanismo sarebbe lo stesso in realtà, perché un'IVA alta mi contrae i consumi e quindi incasso meno.
No, ma infatti
però
certo
non
proprio...
disturba il ricchissimo, ma vabbè, il problema poi è strutturale.
Il problema è assolutamente strutturale, non dobbiamo farci intrappolare. Una cosa interessante riguardo alle singole misure è che oggi il Sole 24 Ore ha dedicato moltissime pagine come è ovvio. Tra l'altro, detto en passant, noi abbiamo questi due titoli quasi a specchio,
ne
no?
Abbiamo presi due a caso, ma,
sì, ma insomma Repubblica mette tra virgolette ecco il decreto salva Italia, e invece Sole 24 Ore già mette casa pensioni IRAP due punti ecco il decreto salva Italia. Le virgolette di Repubblica, che certamente poi
è una cosa storica, le virgolette di l'utilizzo delle virgolette di Repubblica,
certo. e comunque diciamo nel Sole 24 Ore c'è un ulteriore passo nel fatto di presentare la cosa non come una frase di Monti, che essendo una frase è di per se stessa opinabile, ma come un dato di fatto. Cioè, quando si inizia a definire il decreto salva Italia, non si sta utilizzando appunto un, sarebbe da dire il sedicente.
Il sedicente, perché, decreto salva
Italia. Bisogna, cioè, se si volesse iniziare a fare della informazione vera, non è che noi ovviamente ci sorprendiamo del fatto che il quotidiano di Confindustria, il quotidiano di De Benedetti non abbia nessuna intenzione di fare dell'informazione vera, ci mancherebbe. Ci interessa però sottolinearlo, perché oggi nell'immaginario collettivo inizia ad arrivare l'idea che il decreto di Mario Monti, che è il personaggio che è, eccetera, 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 è oggettivamente il decreto
quanti,
salva Italia.
Quanti di voi conoscono persone che in questi giorni proprio stanno facendo una riflessione di questo tipo? Sì, purtroppo dobbiamo fare queste rinunce, questa austerità, questa lacrime e sangue, ma del resto è indispensabile, è necessario, dovevamo fare in fretta perché dovevamo salvarci. Questa è la percezione della maggior parte degli italiani, che non hanno capito assolutamente nulla di quello che sta accadendo. E naturalmente quotidiani come questi, che titolano in questo modo, non fanno altro che distillare questa percezione, cioè distillare questi dati e questi messaggi che passano nella mente, tanto più che poi la gente si convince che noi stiamo salvando l'Italia o no.
Sì, esattamente questo tipo di manipolazione purtroppo passa, quindi dobbiamo cercare di rimettere insieme i pezzi. Dicevamo in apertura l'illusione del fatto che si tratti di una cura drastica ma temporanea. E questo è un primo elemento che va cancellato. Poi parliamo invece di Monti, che aveva annunciato venerdì di voler andare. Ci andrà effettivamente, domani sera sarà anche lui da Bruno Vespa.
Faranno un plastico, la riforma, il plastico della riforma Monti.
Sì,
non
il plastico del campo di concentramento con la famosa scritta Arbeit macht frei. No,
perché ormai... pensavo un culo io.
Allora, tra qualche istante giriamo pagina, tra virgolette, perché volevo dare un altro giro a questa trasmissione. Lo faccio leggendovi poche righe di qualcosa che a mio avviso è utilissimo a introdurre la seconda parte della trasmissione. Rimanete con noi.
Spoiled by deciding to climb from bed. There's nothing left to dream about. The only color I see is red.
I can't go outside no more. There's nowhere left to play. Inside I feel so sore.
Allora, scusate, io mi sono perso una domanda, perché qui mi dicono, mi rispondete, scusate, ma io me la sono persa, la potete ripostare? Che si parla di redistribuzione dei redditi? Allora, intanto vado avanti, però naturalmente se mi postate la domanda io cerco di rispondere. Vi volevo leggere questa cosa qui. Tutte queste riforme, tutte queste norme che sono state fatte, naturalmente ce le hanno imposte o ce le hanno fatte passare, almeno nella percezione comune, come una necessità ineluttabile di questo momento di crisi economica a livello mondiale, dal quale si pretende di uscire attraverso una maggiore crescita. Allora sentite queste frasi, poi vi dico, è brevissimo, poi vi dico di chi si tratta. L'affermazione che la crescita economica sia indispensabile per far crescere l'occupazione viene ripetuta come un mantra, benché, a differenza del mantra, non abbia lo scopo di liberare la mente dalla realtà illusoria, ma di avvilupparla in una illusione irreale, priva di riscontri empirici e di fondamenti teorici. Due punti. Dal 1960 al 1998 in Italia il prodotto interno lordo a prezzi costanti si è più che triplicato, passando da 423.828 a 1.416,55 miliardi di lire, sono valori e prezzi dal 1990. La popolazione è cresciuta da quasi 49 milioni a 57 milioni di abitanti, con un incremento del 16,5%, ma il numero degli occupati è rimasto costantemente intorno ai 20 milioni. Sostanzialmente, una crescita così rilevante non solo non ha fatto crescere l'occupazione in valori assoluti, ma l'ha fatta diminuire in percentuale, dal 41,5 al 35,8% della popolazione. Si è limitata a ridistribuirla fra i tre settori produttivi, spostandola dapprima dall'agricoltura all'industria e ai servizi, poi, a partire dagli anni 70 del secolo scorso, anche dall'industria ai servizi.
Allora, questo qui è un problema, come si dice, strutturale. Noi ne abbiamo scritto sul Mensile, tra l'altro un invito.
Apposta dicevo puntata ideologica, mettiamo dei punti fissi, insomma.
Sì, perché altrimenti, come sottolineavo anche poco fa, si rischia di rimanere ingolfati all'interno di determinate premesse e quindi di essere costretti poi ad avallare determinate conclusioni. Cioè, è chiaro che se sei anche totalmente contrario alla singola misura, ma la valuti esclusivamente all'interno di una logica data e indiscutibile, poi sei costretto a riconoscerne per l'appunto la necessità, tra virgolette. Detto questo, il problema del lavoro è che tendenzialmente, ne abbiamo scritto sul Mensile, e invito tra l'altro tutte le persone, gli abbonati che ci seguono da meno tempo, ad andare a scartabellare negli arretrati del Mensile, in particolare, ma anche un po' del Quotidiano, perché ovviamente nel corso di questi 3 anni abbiamo scritto tante cose che rimangono di assoluta attualità, perché soprattutto sul Mensile noi cerchiamo non di rincorrere l'attualità cronachistica della politica, dell'economia, eccetera, ma cerchiamo di cogliere determinati fenomeni. Su questa questione qui del venir meno del lavoro, che è una delle questioni fondamentali, appunto, ne abbiamo scritto ampiamente sul Mensile, riprendendo peraltro un libro uscito anni addietro, svariati anni addietro, che si chiamava per l'appunto La fine del lavoro. Allora, la questione fondamentale è molto semplice: noi dovremmo avere tutti consapevolmente questo obiettivo. Se aumenta il PIL, apro e chiudo una parentesi velocissima, è chiaro che adesso io invece deliberatamente sto all'interno di questa logica per cui comunque il PIL deve aumentare, eccetera, e quindi per un attimo solo per comodità, diciamo, dialettica, di esposizione, mi astrago invece da quella che è la nostra vera impostazione, che è quella della decrescita e di un'economia non già di consumo e di speculazione, ma un'economia invece di sussistenza, di utilizzo il più possibile sobrio e consapevole. Fatta questa premessa, è chiaro che però, diciamo, come minimo all'aumentare del PIL ci dovrebbe essere un beneficio proporzionale per la generalità della popolazione. Allora, se noi avessimo un PIL che aumenta del 2%, la domanda immediatamente successiva è: Benissimo. E quindi è aumentata del 2% la condizione di vita, il reddito, e poi naturalmente qui bisogna fare un discorso sui prezzi, eccetera, ma è aumentata proporzionalmente la qualità di vita della maggior parte della popolazione? Tutte le volte che questo non si verifica, ed è chiaro, praticamente non si verifica mai, immediatamente ci dovrebbe essere un enorme allarme sociale, un'enorme attenzione sociale per capire dov'è la strozzatura, dov'è il collo di bottiglia.
Cioè, detto brutalmente, ci stiamo facendo tanto il mazzo da far aumentare il PIL tot percentuale, ma siamo sempre peggio. Ci sarà forse qualcosa che non funziona?
Ma non stanno tutti sempre peggio, secondo me.
No?
No, perché? Ma sospetto che qualcuno
allora,
i
poco
soliti
fa...
pochi, tu prendi quant'era, adesso non mi ricordo le cifre, quanti stipendi di operaio Fiat era pagato Valletta con la Fiat che funzionava, e quanti stipendi di operaio Fiat è pagato Marchionne, poi parlando solo dello stipendio, lasciamo perdere
sì, infatti,
le stock option, che così non ci pago nemmeno le tasse, eludo, perché lì che uno deve colpire, non dire le tasse si pagano l'IRPEF. No, va colpita tutta l'area dell'elusione fiscale. Le stock option sono considerate stipendio.
Lo so.
E allora ci colpisci
allora,
sopra.
Poco fa ti facevano una segnalazione a te, non te ne sei accorto, io non te l'ho fatto rilevare, del che colpa mia, però dicevano, caro Ferdinando, però così qui si torna alla lotta di classe.
Allora, no, ma la lotta di classe ci si deve tornare, il problema
quali sono le classi attuali?
È che non devi fare come negli anni 70, quando la classe media con la sciagurata marcia dei 40.000 si scavò la fossa e smise di contare nel paese. Tu hai una classe padronale che ha usato la classe media contro gli operai. La sinistra stessa negli anni 70 sbagliò con il centralismo operaio ad opporre alla classe media borghese, dimenticando che le rivoluzioni o le fanno i borghesi o non le fa nessuno. Migliore era la visione malatestiana, che parla di lavoratori contro il padronato, malatesta, l'anarchico, e il lavoratore è anche il dirigente. Quindi io ti direi lotta di classe, autogestione dell'azienda, socializzazione della stessa, al di sopra di un tot di fatturato l'azienda non può essere in mani private o solo limitate. Questo, perché se continuiamo a restare, sì, la manovra Monti funziona, questa non funziona nemmeno in un sistema liberal capitalismo, è quello che va superato. La Fiat non può essere utile, la Fiat dice me ne vado dall'Italia, no Marchionne, te te ne vai dall'Italia, i macchinari restano qui, o li do agli operai, o finalmente faccio sì che la Volkswagen compri il marchio Alfa Romeo, ricomincia a produrre delle vere Alfa ad Arese, facendoci dei soldi, aumentando il fatturato, aumentando il lavoro, facendo qualità, non cambiando i marchi sulle macchine americane, che diventa con l'appunto che in America si chiama diversa e c'è l'altro marchietto perché il consumatore americano la vuole americana e fatta in America, perché non si fa fregare come noi.
Allora Federico, dobbiamo mettere a punto quali sono le classi alle quali ci si riferisce, perché sì, torna una lotta, o dovrebbe tornare una lotta di classe, ma da questo punto dobbiamo mettere a punto quali sono le classi. Io ne vedo sostanzialmente due di queste classi che potrebbero fronteggiarsi. C'è una superclasse, che è quella che sta drenando, che è quella dei banchieri, degli azionisti, degli speculatori, dei grandi redditi, dei grandi patrimoni, che ha, guarda caso, le mani nelle banche centrali, nelle amministrazioni, nelle società di media, quindi di quelle che veicolano dal punto di vista culturale una certa visione del mondo, dal punto di vista informativo una percezione, e poi ci sono tutti gli altri, come dire, questo contro il resto del mondo, di fatto.
Sì, ma a me sembra molto corretto quello che diceva Ferdinando, quindi lotta di classe è una terminologia ottocentesca, bisogna ricordare poi che le cose bisogna anche prenderle in considerazione alla luce del momento in cui sono state scritte. Il manifesto del Partito Comunista di Marx esce nel 1848 e quindi è chiaro che le sue categorie di giudizio erano quelle del mondo della metà dell'Ottocento. La cosa interessante è che noi stiamo tornando ad una situazione analoga, quindi il contrasto non era tanto tra il lavoratore e la borghesia.
Perché l'avviene sempre vissuto, poi dal borghese se non c'ha quel minimo di ricchezza, ho paura che quello sotto me la voglia togliere, si vede magari da quello della pensione da 500 che se la prende con quello che ha la pensione da 2000, no, sono due persone che hanno lo stesso problema. Quello che la pensione da 2000 probabilmente dovrebbe averla per per quello che ha lavorato da 2008 e quello che ce ne ha 500 dovrebbe averla da 1500, anzi 1800.
Esattamente.
E quello che ce n'ha 70.000 che non ha fatto niente, la pensione di Amato che va attaccata, la devono attaccare, diciamo, sono cambiate le classi sociali che si dovrebbero contrapporre.
Quindi diciamo un primo termine che andrebbe totalmente cambiato è che la lotta non è nei confronti di chi detiene i mezzi di produzione, ma i mezzi di speculazione. Ecco, se noi oggi volessimo parlare di lotta di classe, ma ripeto, lotta di classe è un termine che non bisogna farsi imporre, perché ormai purtroppo nell'immaginario collettivo è connotato negativamente. Noi dovremmo parlare ad esempio di lotta di popolo, quindi pensare che il popolo è la generalità della popolazione e questa generalità della popolazione deve reagire contro una ristretta minoranza, appunto una oligarchia, che attraverso la titolarità, il controllo dei mezzi di speculazione esercita il proprio predominio a danno della generalità della popolazione. Ci tengo molto a sottolineare un'altra cosa. Qui non è che è una guerra ispirata dall'invidia per il superfluo da parte di persone che hanno il necessario. Questo è un punto cardine. Non è una valutazione astratta, in qualche modo etica, non moralistica, etica, ma non è nemmeno questo. Perché qui non si tratta di scagliarsi contro il fatto che alcuni hanno moltissimo. Il vero problema fondamentale è che per far sì che questi pochi abbiano moltissimo, moltissimi hanno poco, cioè non hanno l'indispensabile, non hanno il necessario, e sono, a fronte di questo, consegnati ad una vita che non è soltanto fatta di eventualmente di ristrettezze materiali e di insicurezze psicologiche. Pensiamo a uno che ha un figlio e non sa come curarlo, no? Una persona cara e non sa appunto come farle avere ciò di cui ha bisogno, ma servono appunto a far sì, lo dicevamo prima, che l'intera esistenza sia un'esistenza precaria di persone che la mattina, anzi dalla mattina alla sera, devono avere come principale preoccupazione quella di sopravvivere. Quindi
allora, dicevamo, l'abbiamo trovata, scusate, ma io me la sono persa questa domanda. Ferdinando, tu hai anche un po' studiato la materia a fondo. Mi sembra che in questo momento non c'è una risposta a questa domanda. Ancora
diciamo,
non la possiamo
vedere.
Una
risposta tecnica esatta, precisa, su come la manovra non si può dare. D'altro, si può dare più in termini generali. Discorso della perequazione, sistemi compensativi per evitare le mega pensioni e la micro pensione che debba avere qualcosa di più, quindi diciamo una componente sociale nella pensione. Sei per mille motivi non hai avuto dei contributi tali che con la contributiva ti portano alla pensione, un minimo ti verrà garantito. Ma quello quasi sicuramente verrà mantenuto, dovrà essere mantenuto, però signori anche adesso è un pro forma, ci sono delle pensioni che sono semplicemente ridicole anche con retributivo, magari sono pensioni non da lavoro, diciamo, qualcosa di facciata per forza va mantenuta. Il problema è che col contributivo, come col retributivo, la mia pure è che in questo paese resteranno di facciata, perché qui poi si dice tanto toglieranno, smantelleranno lo Stato sociale. Signora, basta attraversare le Alpi e si vedono i paesi che ce l'hanno davvero lo Stato sociale. Ma lo Stato sociale, per parlare
ancora per un po' almeno,
ma anche perché va cambiato su chi grava l'onere delle cose. Gli asili nido in fabbrica le mettevo Olivetti, all'Olivetti adesso le usa il comune di Ivrea, però dovrebbero essere comunque imputate all'azienda. Sei un'azienda, sei la Fiat di Pomigliano, bene, quante persone dentro, devi avere un asilo nido in fabbrica e lo paghi tu. Parte dello Stato sociale va scaricato sul privato, sugli ospedali un altro conto, ma a parte che se agissimo sugli sprechi faremmo tre manovre e pagheremmo i debiti, e terremo salvo lo Stato sociale che non si vuole ci sia per favorire magari il privato e la clinica privata. Qualcosa di compensativo nelle pensioni pro forma andrà tenuto, e faranno credere che c'è, come stanno facendo credere oggi che ci sia, ma crediamo ci sia. Ma in realtà non c'è, fanno finta, ci cadrà anche l'ultimo baluardo dello Stato sociale. Lo Stato sociale qui non l'abbiamo nemmeno creato, abbiamo fatto finta di crearlo.
Allora, c'erano altre domande, io spero di riuscire a recuperarle tutte. C'era una di queste che diceva, mi dicono che sono comunista se dico queste cose qui. Attenzione, no, ti dicono che sei comunista, evidentemente te lo dice una persona ignorante, che qui comunismo o altro, francamente, sono veramente fuori di luogo. Anzi, noi semmai andiamo contro l'industrialismo in tutto e per tutto.
Ma diciamo, andare contro il marxismo. Attenzione, il marxismo ha avuto un grande limite, che è stato inteso come teologia, poi l'hanno adattato anche alle socialdemocrazie. L'analisi marxista di base nei suoi tempi non è sbagliata, necessita di evoluzione a fine secolo, inizio ventesimo secolo. Era l'interpretazione che gli dava Sorelli, il sindacalismo rivoluzionario, che era adatta all'epoca e non è ancora del tutto desueta. Il mondo è cambiato, uno non può fare il marxismo nel senso teologico. Marx ha detto, la quarta religione monoteista di tipo abramitico, perché ha una struttura, risparmio la visione teologica del marxismo, che ricorda quella delle altre tre religioni abramitiche. Marx, nipote di Rabino, in questo si vede con la visione lineare della storia che ha. Quindi, certo, va superata, non è che però uno deve prendere e buttarlo via, va reinterpretato il concetto di lotta di classe lavoratore. In effetti, all'epoca, diciamo, il dirigente, ammesso che ci fosse stato, era effettivamente alleato del padrone. Adesso si è reso conto che era veramente l'utile idiota del marxismo, del socialismo reale nell'immediato dopoguerra in Cecoslovacchia, che prendevano il centro-sinistra, avevano la maggioranza del potere e poi li facevano fuori. Non va buttato via del tutto, va riadattato ai tempi, alla realtà, perché uno dice, oh, bisogna distruggere quindi anche l'imprenditoria vera va favorita, va mandata avanti, però non le rendite di produzione di un tipo di fabbrica che è decotta da tutto il potere dare come quella automobilistica. Favoriscimi l'imprenditore che sono nel riciclaggio, nel solare, in tecniche alternative, in questo devi favorire, e l'imprenditore deve avere il suo giusto reddito di imprese da quello che ha ideato.
Sì, sul come ovviamente si può discutere, ma l'importante è capire che comunque il problema deve essere chiaro, l'obiettivo deve essere chiaro. Noi oggi abbiamo una situazione in cui l'iniquità è strutturale. Se invece per caso si trattasse di un'iniquità accidentale, allora bisogna che quelli che tirano i fili ci vengano a spiegare dove si è verificato, prima lo chiamavo collo di bottiglia, cioè ce lo vengano a dire, cioè loro si immaginano che l'esito di questo assetto economico sia quello di una crescita su vastissima scala della ricchezza, e quando dico ricchezza non mi interessa tanto l'aspetto meramente quantitativo, la moneta, il economico. Reddito, mi interessano le condizioni di sicurezza sociale. Quando in una società aspetti primari come la casa, come appunto l'acquisizione, la possibilità di soddisfare i bisogni essenziali, quando tutte queste cose diventano invece precarie, sempre più precarie, è chiaro che la società ha mancato i propri obiettivi, attenzione, non ideologici, naturali. Allora, quando nel momento in cui si crea questa impasse non c'è invece la lucidità necessaria e l'onestà intellettuale, naturalmente, e l'onestà tout court, per prenderne atto, quando questo non c'è, è chiaro, noi ci troviamo di fronte ad un sistema che evidentemente persegue altri obiettivi. Questo è il punto, cioè la domanda che andrebbe posta a tutti questi da Draghi in giù, è ovvio che non risponderebbero, quindi dico che però andrebbe posta comunque, per essere certi di averla posta, e ponendola loro in realtà si porrebbe alla generalità della popolazione. La vera domanda è questa: ma voi vi immaginate che la gente debba vivere in quel... qual è lo scopo ultimo di tutto questo? Lo scopo ultimo, vengo ad un nodo fondamentale, è questo, è la ricerca del massimo profitto. Questo è il male, è il massimo profitto che è l'antitesi del giusto compenso. E quindi noi non siamo assolutamente comunisti, nel senso che non pensiamo assolutamente che tutti debbano percepire lo stesso stipendio, indipendentemente dal tipo di lavoro che fanno e dalle capacità che dispiegano e dall'abnegazione che mettono nel fare le cose. Noi però pensiamo che complessivamente ci sia quella finalità alla quale mi richiamavo poco fa. Questo è il punto cardine da cui noi dobbiamo partire.
Ma direi che se uno deve fare la differenziazione fra... lì sempre viene in soccorso il malatesta, senza dire siamo anarchici. Lui dice la differenza fra il comunismo e l'anarchismo, e quindi il sindacalismo rivoluzionario, eccetera, è che mentre il comunismo dice a ciascuno secondo i suoi bisogni e ciascuno secondo le sue possibilità, poi siamo umani, dice ma chi me lo fa fare? L'anarchismo era libero accesso ai mezzi di produzione a ciascuno secondo il suo lavoro, che poi vada inteso nel senso più ampio possibile, il lavoro sia dal metalmeccanico in fabbrica al lavoratore intellettuale, perché il lavoro, ma anche quello che stiamo facendo adesso retribuito da paura, però anche questo può essere considerato lavoro, ma chi sta a Lapo Lapo e Luca Luca, raccontamelo.
Esatto, allora le parole che vi ho letto poco fa si riferiscono, vediamo se riesco a fare in coda, a questo libro di Maurizio Pallante, si chiama Meno e Meglio, decrescere per progredire. La decrescita non è la riduzione quantitativa della produzione, non è la recessione e non è nemmeno la riduzione volontaria dei consumi per ragioni etiche, perché la rinuncia implica una valutazione positiva di ciò a cui si rinuncia. La decrescita è il rifiuto razionale di ciò che non serve, ed è grosso modo quello che hai detto poco fa, cioè ovvero la finalità.
Citavo prima il libro La fine del lavoro di Rifkin, e lo raccomando naturalmente per una lettura. Una cosa che lui ricorda è il fatto che quando all'inizio del Novecento negli Stati Uniti d'America la società statunitense era ancora una società su basi fondamentalmente contadine, in cui le persone avevano questo rapporto con la terra e quindi con il lavoro, e l'idea era che il lavoro servisse fondamentalmente ad acquisire il necessario per vivere. E quindi queste persone che si trovavano a passare dal lavoro della terra al lavoro nelle industrie non erano affatto propense ad accettare aumenti di retribuzione, aumenti di salario a fronte di un numero maggiore di ore lavorate. E lì venne avviata proprio una campagna di pubblicità, di propaganda e quindi di manipolazione di massa per cambiare il rapporto con i consumi, cioè per far pensare a queste persone appunto di formazione contadina che invece gli obiettivi dell'esistenza non fossero quelli che avevano in mente loro, cioè per esempio dedicare tot ore al lavoro e poi stare con i figli, andare a pesca con gli amici, cioè fare una vita che per l'appunto meriti l'appellativo di vita.
Ma così il padrone non può più stare lui con i figli e andare a pesca sullo yacht, scusa.
Andare a caccia di operai sguinzagliati, cioè. Bene, questo è il punto fondamentale, cioè noi dovremmo capire che l'attuale visione del mondo, l'attuale percezione della realtà è qualcosa che ci è stato instillato con l'andare del tempo, che non è assolutamente naturale, che addirittura non è assolutamente proficuo, e quindi se noi ce ne liberassimo immediatamente o quasi torneremmo ad essere padroni della nostra esistenza.
È stato fatto scientemente, anzi direi a livello scientifico, Vance Packard, il libro Persuasori occulti, che noi peraltro consigliamo, e Federico suppongo che lo consigli anche tu, è uno di questi.
Sì.
Cioè al di là delle manovre forzate con le quali si sono presi di fatti i contadini, li sono strappati da un tipo di vita che facevano e li si sono trapiantati in fabbrica, e quella è stata proprio una cosa tecnica, pratica, ci sono state tutta una serie di condizionamenti invece a livello conscio e inconscio soprattutto, che sono stati fatti proprio artatamente per modificare dal punto di vista antropologico le generazioni che poi da lì in avanti sono arrivate.
Vero.
Allora, giriamoci un attimo. È vero cosa, Ferdinando?
No, vedevo, dice, parlare più di economia reale e la finanziarizzazione è un sintomo, non una causa. Non viceversa, però è vero, e questa in realtà non parliamo più di economia reale, non dico noi, ma in generale si parla di finanza. D'economia, non va a vedere, in Italia si produce veramente più niente. I soldi da qualche parte dovranno venire, vivere di terziario, se li passo da un'altra parte. Siamo sempre più in economia finanziaria fatta sul nulla, dove gli spread e i punti di interesse si fanno o si sono fatti su voci, su speculazioni basate sul nulla, non perché l'azienda va male, ma perché se ho Goldman Sachs vendo un po', allora gli altri si prendono paura, vendono tutto, io ricompro a poco, ho fatto i soldi indipendentemente da come va l'azienda. Anzi, addirittura le aziende, mi ricordo uno dei primi casi fu la Renault di Vivord, chiude perché non vendono abbastanza, chiude una fabbrica e i titoli Renault crescono, se chiude una fabbrica dovrebbero crollare. E qui se non c'è più contatto con l'economia reale, l'economia finanziaria e quella reale, sono due mondi a parte.
Un'altra domanda essenziale, io tra l'altro non so se il nostro amico si rivolgesse proprio a noi quando dice dovreste parlare più di economia reale, e devo dire che non mi è neanche chiaro il fatto che la finanziarizzazione sia non già una causa ma un sintomo, se non, ma è un'ipotesi di interpretazione in questo senso, se noi vogliamo dire che la finanziarizzazione è il riflesso di questa ricerca speculativa del massimo profitto, senza neanche, e sottolineo neanche, farsi carico dell'organizzazione di un'impresa propriamente detta, quindi con la creazione comunque, intanto l'identificazione di un prodotto, la creazione di una struttura produttiva e a seguito di tutto questo la ricerca di un eventuale massimo profitto. Ecco, se l'idea che la finanziarizzazione è una conseguenza di questa ricerca frenetica e se vogliamo a costo zero dal punto di vista dello sforzo di chi cerca di perseguire questo massimo profitto, lo sono assolutamente d'accordo. Vengo però a parlare dell'economia reale. Allora, anche su questo qualcosa abbiamo accennato. Una riflessione fondamentale è questa: ma come mai esiste la disoccupazione in un mondo in cui palesemente, adesso non dico un mondo in senso lato, ma parlo proprio dell'Italia. Cioè in Italia, se noi ci guardiamo intorno, ci sono milioni di cose da fare. Non so, dico la manutenzione degli acquedotti, per dire una sciocchezza qualsiasi che è sotto gli occhi di tutti, una pulizia adeguata della città, tutta una serie di interventi conservativi del patrimonio immobiliare, e si potrebbe continuare più o meno all'infinito. Allora la domanda è: ma se esistono delle cose da fare, come mai esiste un problema di disoccupazione? Disoccupazione dovrebbe esistere di per sé in una situazione in cui mai è stato fatto tutto. Cioè noi riusciamo a produrre talmente bene, talmente tanto, talmente con poca forza lavoro, che il lavoro è finito. Cioè anche volendo uno dice: ma io ti vorrei far fare qualcosa, che cosa non si sa, me lo dovrei inventare a tavolino. Benissimo, allora il problema anche qui è capire che questa mancanza di lavoro è strutturale, inevitabile all'interno di certi meccanismi economici. Quindi non è un problema assoluto. Veniamo alla risposta. La risposta, una prima risposta ben inteso e con tutta la consapevolezza di quanto sia difficile comportarsi in maniera non omologata all'interno di un mondo omologato e aggressivo nella sua omologazione. Ecco, noi siamo consapevoli di quanto è difficile, ma la risposta è per esempio il ritorno a delle forme integrate e autosufficienti di produzione e di consumo. Noi ne riparleremo di queste cose qui. Intanto perché iniziano ad esserci degli esperimenti di moneta parallela rispetto alla moneta ufficiale. Quindi gruppi di persone le quali decidono all'interno di una rete più o meno ampia di utilizzare per regolare i propri rapporti una valuta creata da loro stessi e riconosciuta come tale dagli aderenti. Quindi adesso noi diciamo valuta e qui si apre naturalmente un enorme problema proprio in punto giuridico, ma diciamo per valuta intendiamo sostanzialmente dei buoni di scambio reciproco. Si dà un valore a ciò che viene fatto, la prestazione, il bene, quello che è, e si decide appunto di far sì che questi scambi possano essere regolati attraverso queste valute. Ne parleremo.
Una cosa che a questo proposito volevo dire immediatamente: noi stiamo per lanciare, io mi auguro che riusciremo a farlo prima della fine dell'anno, o comunque lo faremo immediatamente con l'anno prossimo, una sorta di esperimento sul nostro sito, collegato al nostro sito, dove dal punto di vista pratico si potrà tentare di fare tutta una serie di transazioni del tutto prive di denaro. Attenzione, lo dico anche a livello di abbonamenti alla rivista stessa, cioè noi oggi, a fronte di un pagamento di un canone, c'è l'abbonamento alla Voce del Ribelle, eccetera eccetera. Invece noi vorremmo tentare di attivare un sistema di abbonamento che potesse risolversi non attraverso una transazione prettamente economica mediante denaro, ma con una... Allora, siccome ci sono degli aspetti legali che in qualche modo dobbiamo rispettare, in questo senso abbiamo bisogno di un pochino di tempo, però è esattamente quello che ha detto Federico in questo momento. Per di più, sottraendoci al diktat di dover fare delle transazioni attraverso il denaro, sia noi sia voi, come chiunque altro, si sottrae di fatto al pagamento di una serie di tasse. Quindi aspettatevelo, perché ci stiamo pensando a questa cosa qui.
C'era nell'Inghilterra rurale contadina, gli operai, spesso i lavoratori della terra occasionali, venivano pagati in pinte di sidro. Io non vorrei,
a te andrebbe bene.
Preferisco la birra scura, ma può andare bene lo stesso, grazie.
Sì, ecco, io credo quindi,
scusa,
che
Federico,
noi
tu stai...
no ma è giustissimo, sono tutte cose del tutto convergenti, tra l'altro secondo me è essenziale. Noi non siamo dei teorici per istinto, siamo dei teorici per necessità, cioè siamo stati costretti a occuparci di cose di cui francamente non ce ne fregherebbe un accidente. Io lo dico a titolo personale, ma credo che senz'altro sia così anche per Valerio e per Ferdinando. Ma figuratevi se a noi può interessare l'economia. Io sono cresciuto scrivendo e occupandomi di musica, ascoltando musica, perché poi prima la musica si ascolta, si dovrebbe ascoltare, poi eventualmente ne scrivi.
Così dovrebbe.
Certo, dovrebbe essere così, non sempre è così. Quindi l'economia è una spiacevole necessità che è venuta con il tempo. Ma ecco, noi dovremo progressivamente abituarci all'idea di creare dei circuiti paralleli, fin tanto che ce li lasceranno fare, ma lì sarà già, significherà già entrare in una fase successiva del contrapposizione nei confronti dell'establishment, ma dei circuiti paralleli al cui interno non accade nulla di economico nel senso corrente del termine. Cioè, un tratto interessante che di solito sfugge è il fatto che se qualcuno viene a casa vostra, noi andiamo a casa di qualcuno che ha un orto e mangiamo i prodotti dell'orto e facciamo, e magari gli diamo una mano a coltivare l'orto, in realtà noi stiamo compiendo tutta una serie di azioni proficue che però, siccome non lasciano nessuna traccia in termini economici correnti, conseguentemente non vengono rilevati come tali.
Come PIL, perlomeno.
Non vengono rilevati come PIL.
E questo è un discorso prettamente relativo alla decrescita, intendiamoci, non stiamo parlando di cose tanto aleatorie, sono cose reali. Allora, qui mi dicono in chat, io posso offrire ortaggi e olio. Ortaggi e olio, parliamone. Ortaggi e olio sono dei beni che costano un occhio della testa.
Un boccione d'olio buono.
Scusate,
io lo dico sorridendo, perché fortunatamente trovo ancora qualche segnale positivo in alcune persone, perlomeno in alcune di quelle che ci seguono. Vorrei far notare, questo di passaggio, ne parlavamo poco fa, quanto è importante ad esempio il fatto che chi può commentare sul nostro sito appartiene alla schiera degli abbonati. È una cosa di non poco conto, per la quale noi siamo stati anche criticati nel corso dei mesi in cui avevano detto no, i commenti devono essere liberi, chiunque può esprimersi. Purtroppo no, non è così. Vorrei che si capisse l'importanza di avere uno spazio chiuso a chi è realmente interessato a una discussione di un certo tipo e a confrontarsi su certi temi. Ne abbiamo ad esempio anche qualche esempio proprio oggi in chat, cioè ci sono persone che semplicemente dietro all'anonimato di internet aprono bocca e gli danno fiato, come si dice a Roma. Ebbene, noi per ora, sottolineo per ora, manteniamo questa trasmissione pubblica perché così ci fa piacere che sia, ma il fatto che invece, per esempio, all'interno del nostro sito non ci siano commenti di questo tipo è una diretta conseguenza del fatto che lì i commenti sono ovviamente riservati solo a chi fa parte di questa comunità e quindi si sente partecipe di questa comunità, ha qualcosa da dire con nome e cognome e riesce a farlo. Appunto, allora, Federico, scusa, stavi dicendo una cosa, io ti ho interrotto perché mi interessava molto sottolineare questo punto, cioè olio e ortaggi. Stiamo pensando a una cosa di questo tipo.
La chiave è esattamente questa. Allora, diciamo che per il 2012 iniziamo a fare i buoni propositi per il prossimo anno. Allora, sicuramente un problema che dovremo affrontare è questa estrema frammentazione. invece del fronte antisistema. Ci sono moltissime esperienze che però rimangono ciascuna perfettamente chiusa in se stessa, quindi questo è un primo problema. Una seconda questione che varrà la pena di affrontare è quella del come interagire, cioè ovviamente tutti noi abbiamo bisogno di ritrovarci, di riaffermare il nostro punto di vista, di sentirci all'interno di un gruppo di persone, come accade adesso qua in radio, no? Cioè per noi sono importanti le 20, le 30 persone che intervengono direttamente, eccetera. Non è che siamo in cerca di chissà quali numeri, però allo stesso tempo dobbiamo essere consapevoli che questa fase poi non deve diventare una gratificazione talmente forte e talmente esclusiva da risolversi in una specie di anestesia. Cioè noi non ci accontentiamo di questo, ecco, noi crediamo che l'interazione debba essere molto più ampia, anche per un fatto, perché un tot numero di persone evidentemente non può avere tutte le competenze necessarie. Faccio un esempio concreto, molto stringato. Una cosa che mi chiedevo ultimamente rispetto alla questione delle pensioni è capire poi che rapporto c'è tra tutto ciò che viene versato e tutto ciò che viene restituito. Cerco di dirlo in maniera più chiara. Cioè in questo momento lo Stato acquisisce da tantissimi per poi restituire sotto forma di spesa sociale, o si comporta semplicemente come una qualsiasi finanziaria che acquisisce fondi, li investe, ne fa quello che ritiene più opportuno e poi ti restituisce esclusivamente in funzione di... Ma quale che fosse l'impostazione, è chiaro che qui ci sarebbe bisogno di tecnici, di statistici, di attuariali, cioè di persone che siano in grado di mettersi a tavolino e di fare in questo campo, avendone naturalmente la competenza, il lavoro che noi cerchiamo di fare nei campi in cui abbiamo un po' di competenza. Ecco, questo creare una rete. È importante che noi ci troviamo, che scambiamo emotività, simpatia, empatia, tutto quello che volete voi. E infatti lo facciamo. Ma questo non deve escludere poi il fatto invece di capire quanto è essenziale fare un lavoro e fare un lavoro insieme. Quindi la parola d'ordine in qualche modo è agire, se possibile, attraverso delle vere e proprie cooperative, ma comunque in maniera cooperativistica.
Yes.
Allora, torniamo in onda. Non è che, cioè, non lo stavamo facendo apposta. Non è che stavamo parlando e non ci eravamo accorti che non eravamo in onda, è che stavamo parlando con un'altra persona e quindi non era in onda. Invece no, Ferdinando, tu volevi dire una cosa. No, dimmi.
Va bene il baratto, non è che stiamo qui pensando dobbiamo tornare all'economia basata sul baratto, cerchiamo di,
o anche,
diciamo, essere seri. Non è,
senti, te la posso chiamare in un altro modo, però... Se io ti dico dono e controdono, ti suona meglio che baratto?
Ma anche baratto mi sta bene. È che non può essere diffusa al 100%, non posso andare a comprare il computer con il secchio con la carriola di olio e ortaggi, perché la moneta non è che nasce per un caso, nasce proprio per quello, per dire: io non ho direttamente la cosa che a te serve, per avere da te quella che serve a me dobbiamo trovare un bene intermedio.
Fermi tutti, hai detto una cosa fantastica, perché mi dà il destro e anche il sinistro per dare un annuncio. Faremo presto una trasmissione interamente centrata sul signoraggio bancario, perché se ciò che hai detto è vero, ed è vero, ovvero la moneta dovrebbe essere uno strumento per facilitare tutta una serie di cose, ciò è stato tecnicamente reso impossibile, ed è uno dei motivi per i quali ci troviamo nella situazione nella quale ci troviamo, dal momento in cui la moneta, da proprietà del popolo, è diventata proprietà privata ed è diventata merce essa stessa. Pertanto il tema che tu hai toccato è fondamentale, non possiamo farlo oggi, ma lo faremo quanto prima. Lo faremo quanto prima, perché parlare di signoraggio è importante. Speriamo di poterci, quindi, fare una trasmissione intera. Allora,
questo, la moneta è necessaria, ma anche la moneta elettronica, la carta di credito è comunque comoda. Al momento in cui me la rendi obbligatoria per far fare 2 euro a transazione alle banche, cosa mi piace meno, anche perché poi non tracci nulla ai fini dell'evasione fiscale, restando nel sistema. Quindi, però, ripensare l'idea, anche a livello simbolico, del baratto, perché passare attraverso la moneta e quindi al signoraggio, perché la moneta diventa qualcos'altro, solo usare la moneta normale, sto pagando per usare qualcosa che dovrebbe nascere in maniera diversa. A livello simbolico, quando ci si può ricorrere, farlo, non...
Scusa,
invece ha un suo significato.
Mi fai rispondere un attimo, sì, perché qui la cosa è, me la scrivono anche in caratteri cubitali in modo che io possa vederla. Sarei tentato di non rispondere, invece in questo caso è utile. Per avere l'abbonamento, quindi, basta mandarvi il cetriolo? Ma sì. Esattamente, stiamo parlando esattamente di questo, caro Beppe, stiamo parlando esattamente di questo, cioè tentare uno scambio che sia del tutto avulso dal sistema monetario. È esattamente questo. Andiamo avanti.
Sì, è sconcertante. Vabbè, sconcertante.
Magari proprio il cetriolo no, ma...
Sì, ma infatti ho voluto sottolineare.
Allora, attenzione, già l'abbiamo detto più volte, ma insomma lo ripetiamo adesso.
Forse
attenzione,
per l'ultima volta, perché poi così...
Sì, speriamo poi che sia appunto un'acquisizione generale.
Il problema è la moneta debito, non il signoraggio. La moneta debito deriva anche dal signoraggio, perché se la moneta fosse nostra probabilmente non avremmo il debito.
Allora, intanto il primo problema, è un insieme di problemi.
Scusa,
ma insomma,
Federico,
il primo problema è riuscire a pensare in termini non prevalentemente economici. È quello che ho cercato di scrivere anche sull'ultimo numero del mensile, quando appunto ho fatto questo pezzo che si intitolava "Uccidi l'economia che è dentro di te", cioè smettere di pensare in termini economici. Poi, detto questo, nessuno sta auspicando di tornare alle palafitte, a incontrarsi nella savana o quello che sarà.
Se vuoi, era un po' la denigrazione del socialismo, che quando si veniva fatto passare per pauperismo di tipo cattolico francescano. Non è francescanesimo.
Non è questo. Si tratta però di capire come molte volte quello che è l'insieme del nostro consumo voluttuario, ben lungi dal farci bene, in realtà ci intralcia. L'idea, quando si parlava prima di creare delle strutture parallele al cui interno sfuggire alla tirannia del denaro per come oggi è organizzato e gestito, non si voleva dire che da lì in poi allora andremo necessariamente all'opposto, quindi al baratto punto o alla coltivazione della terra, eccetera. Guardate, qui veramente noi abbiamo due possibilità: o continuiamo a giocherellare e a credere che tutto questo qui possa essere una amabile conversazione, tanto per passare un pomeriggio insieme, oppure iniziamo a capire che questo sistema ci ha portato a questo punto e ci porterà a condizioni ancora peggiori. Dopodiché non è più tempo di battute, È tempo di capire che allora se si vuole parlare di misure senza toccare il denaro, sì, una misura vera e importante sarebbe chiudere le borse per come sono strutturate oggi. Sì, una questione vera, un obiettivo immediato sarebbe quello di colpire drasticamente gli interessi sui capitali. Noi non dobbiamo attirare i capitali, noi dobbiamo smettere di far sì che una persona, semplicemente perché detiene del capitale, possa avere una remunerazione speculativa del capitale. Quindi questo è il livello vero. Dopodiché chi vuole cianciare, chi no, evidentemente non ha capito quello che noi stiamo dicendo. Una cosa che Valerio ha ribadito molte volte in questi anni è il fatto che noi siamo qui non per vendere un prodotto. Credeteci, date un'occhiata in internet, noi siamo ognuno nel nostro campo, siamo dei professionisti, lavoriamo altrove, cioè io lo dico personalmente, non avrei nessuna difficoltà, l'ho fatto, a lavorare anche nei canali ufficiali, a cominciare dalla RAI. Non è che io vengo qui per avere intorno 20 ascoltatori che siano d'accordo con me o che comunque mi tributino un qualche tipo di riconoscimento, non è affatto questo, è il tentativo di alzare il livello della consapevolezza. Sperando che le persone che ascoltano naturalmente contribuiscano a tutto questo e creino le premesse affinché questa onda via via vada a coinvolgere altre persone. Se poi qualcuno tutto questo lo vuole banalizzare in nome della battuta, è chiaro che abbiamo anche bisogno di ridere, di sorridere, ma va benissimo, noi siamo molto informali. Però, santi Dio, forse sarebbe meglio che uno ci dicesse, ma posso avere l'abbonamento e in cambio vi do perché ho uno studio di registrazione,
esempio,
tot ore di lavorazione.
Sì, vi faccio bravissimo Federico, scusa, vi faccio tre esempi pratici proprio in chiusura di trasmissione, ma ripeto, saremo più chiari su questo. C'è qualcuno di voi che è in grado di editare, che ha nelle proprie capacità professionali la possibilità di editare dei file audio o dei file video e che possa dedicarsi a questo? Bene, scambiamo un abbonamento con ore di lavoro di questo tipo. Lo scambio monetario è zero, però otteniamo entrambi una cosa utile a tutti. Attenzione, questo è il punto, utile a tutti. Questo è solo un esempio, torneremo su questo punto così come torneremo sul punto del signoraggio, naturalmente c'è bisogno di una puntata specifica e lo faremo anche con un vero e proprio esperto. Vi volevo salutare accendendo la luce su una cosa importante. Il 9 ci sarà ovviamente l'incontro in Europa, noi naturalmente vedremo quello che succede nei prossimi giorni. Il popolo italiano ovviamente è silente in tal senso, non si rende conto, l'abbiamo appena detto. Però il 9 c'è un appuntamento piuttosto importante in Europa, non tanto perché ci interessi quello che viene fuori per vedere dove si va a parare, è chiaro dove si va a parare, noi potremo solo che raccontarlo, però è importante per capire che la manovra attuale va letta nella chiave, a nostro modo pertinente, con la quale oggi abbiamo aperto il quotidiano, ovvero purtroppo questo è solo l'inizio. Per quanto ci riguarda, oggi è tutto. Un grazie da Valerio Lo Monaco.
Un saluto a tutti.
Un saluto.
Anche da Ferdinando e Federico. Grazie soprattutto a voi. Ci vediamo, anzi ci leggiamo e ci scriviamo questa volta in sede privata all'interno della nostra comunità nei prossimi giorni o comunque durante la prossima trasmissione di Noi nel Mezzo. Grazie infinite a tutti. Alla prossima.